Il radiogiornale.
Le continue violazioni del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti rappresentano un grave ostacolo alla prosecuzione del processo diplomatico. Così si è espresso il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo il quale l'Iran, tenendo conto di tutti gli aspetti della questione, deciderà come procedere. I caccia F-35 richiedono ulteriori misure di mitigazione del rumore presso i tre aeroporti militari di Palermo, Iringen ed Emmen. Secondo le autorità militari, i nuovi aerei in fase di decollo sono più rumorosi di un attuale FA-18. Il Canton Ticino avrà un nuovo salario minimo diffuso. Dall'anno prossimo il salario minimo dovrà essere tra i 20 franchi e 50, i 21 franchi all'ora, per poi essere aumentato gradualmente nei due anni successivi. E il Gran Consiglio ticinese non discuterà in questa sessione se togliere la misura entrata in vigore inizio mese sulle cure a domicilio, che obbliga i pazienti a partecipare ai costi. Sport, hockey su ghiaccio, il Davos rimedia vincendo gara 2 a Friburgo e riportando la serie della finale di National League in parità. Martedì 21 aprile, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. La guerra di aggressione israelo-statunitense all'Iran ancora in apertura, dopo il sequestro da parte dei Marines americani di una nave cargo iraniana nel Golfo dell'Oman. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato al suo omologo pakistano Ishaq Dar che le continue violazioni del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti rappresentano un grave ostacolo alla prosecuzione del processo diplomatico. Araghchi ha poi affermato che l'Iran, tenendo conto di tutti gli aspetti della questione, deciderà come procedere. E i negoziatori americani, invece, capeggiati dal vicepresidente J.D. Vance, sono però partiti per Islamabad e vedremo se al tavolo delle trattative troveranno sedie vuote oppure no. Intanto i 10 giorni di tregua stanno per scadere. Come si vivono queste ore in Iran dopo le minacce di Trump di distruggere il paese? Sofia Pelosi lo ha chiesto all'antropologa di origini iraniane Sara Ejazi.
Si vive queste giornate con una tremenda angoscia, perché da una parte questi giorni sono serviti, diciamo così, per tirare una sorta di respiro di sollievo, dall'altra però sono stati anche giorni di tirare un po' le somme di quello che è successo.
Ci si sta preparando in un qualche modo?
Non c'è un modo per prepararsi, nel senso che sì, qualcuno che può esce dalle grandi città, dai grandi spazi urbani, però poi alla fine le alternative sono ben poche. L'Iran non è un paese che ha strutturalmente investito nei bunker, quindi questo non è un'altra opzione, a differenza per esempio di Israele, per cui anche lì si rimane un po' in una sorta di fatalismo, che è un atteggiamento che culturalmente c'è questo aspetto dell'attesa della catastrofe, fa un po' parte anche di una visione sciita del mondo, ma poi sono le persone, no, a pagare questo prezzo della disperazione o del non avere delle alternative concrete.
Negli scorsi giorni il presidente Donald Trump ha nuovamente minacciato di distruggere le centrali elettriche e i ponti. È un rischio davvero sentito?
Ma assolutamente sì, soprattutto perché, diciamo così, nella sua traiettoria controversa, la Repubblica Islamica aveva forse a suo unico, diciamo così, vantaggio il fatto di essere stato un paese che ha puntato molto sulla modernizzazione delle proprie infrastrutture, sulla creazione di grandi università di alto livello, no? Di grandi centri di ricerca. Era a tutti gli effetti un paese che puntava alla modernizzazione completa, no? Delle proprie infrastrutture. Per cui da una parte c'è il rischio di morire dentro questi attacchi, dall'altra parte c'è anche il simbolo di una distruzione, di un tentativo in un qualche modo da parte dell'Iran di raggiungere, no, un certo tipo di autonomia infrastrutturale, eccetera, eccetera. Per cui è sicuramente un altro tema che spaventa molto le persone.
E poco fa il presidente del Parlamento iraniano e anche il negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che Trump, con l'imposizione del blocco e la violazione del cessate il fuoco, vuole trasformare a suo avviso questo tavolo di negoziato in un tavolo di resa o giustificare una nuova ondata di provocazioni belliche. Non accettiamo negoziati all'ombra della minaccia e nelle ultime due settimane ci siamo preparati per rivelare nuove carte sul campo di battaglia, ha concluso il presidente del Parlamento di Teheran su X. In serata, invece, sull'altro versante caldo della guerra, quello tra Tel Aviv e Beirut, un funzionario statunitense ha dichiarato che giovedì a Washington si terranno colloqui diplomatici tra Libano e Israele. Dall'interno ha fatto parecchio rumore, in tutti i sensi, l'acquisto dei nuovi aerei da combattimento F-35 da parte delle forze aeree svizzere, ma di rumore ne farà molto anche l'aereo stesso. L'F-35 è infatti più rumoroso degli FA-18 attualmente in dotazione, per cui dovranno essere riviste delle procedure legali e di volo e adottate nuove misure per la protezione della popolazione, come ci spiega da Berna Alessio Veronelli.
Bayern, Meiringen, Emmen, tre aerodromi militari, le tre future case dei nuovi aerei da combattimento F-35 dell'esercito svizzero. Un arrivo progressivo da metà 2028 e che ha già fatto parecchio rumore per costi e contratti, ma che ne farà anche concretamente in cielo.
L'F-35 il è un po' più bruyant che lo FA-18.
Sì, l'F-35 è un caccia più rumoroso rispetto all'attuale F-18, ci spiega Bruno Locher del Dipartimento della Difesa. Dobbiamo contare un'emissione sonora superiore di almeno 3 decibel. Siamo comunque nella cosiddetta soglia di percettibilità, ovvero qualcuno può accorgersi, qualcun altro no. Il Dipartimento della Difesa ha comunque analizzato a fondo l'impatto sonoro dei nuovi caccia nelle tre zone di atterraggio, decollo e maggiore impiego.
La misura principale è che rinuncia al volo.
Certo, e abbiamo previsto due misure principali, aggiunge Bruno Locher. Gli F-35 non voleranno i lunedì mattina e venerdì pomeriggio e laddove non sono già state sostituite in passato, cambieremo le finestre delle abitazioni. Una 60 gli immobili interessati a Payerne e Meiringen, 170 a Emmen, con costi interamente a carico della Confederazione, visto il superamento dei valori limite stabiliti nell'ordinanza contro l'inquinamento fonico. Grazie all'impiego più intensivo di simulatori di volo nell'allenamento dei piloti, saranno poi dimezzati i voli effettivi. Questa settimana ci saranno dei momenti informativi mirati per la popolazione delle tre sedi degli aerodromi. A metà maggio partiranno le procedure necessarie e poi bisognerà attendere eventuali ricorsi.
La cronaca regionale, il Canton Ticino avrà un nuovo salario minimo diffuso. Il Gran Consiglio ha accolto con un'ampia maggioranza il compromesso trovato tra i partiti nelle scorse settimane. In pratica, a partire dall'anno prossimo, il salario minimo dovrà essere tra i 20 franchi e 50 e i 21 franchi all'ora, per poi essere aumentato gradualmente nei due anni successivi. Ci spiega tutto Pervin Cavacioglu.
Il compromesso fra i partiti ha retto anche di fronte alle proposte di modifica avanzate dall'MPS, le cui iniziative sono così state respinte. Nel controprogetto accolto in aula, il salario minimo fra tre anni sarà di circa 4.000 franchi lordi al mese per 12 mensilità per un impiego a tempo pieno. Il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vita, ha lodato il lavoro costruttivo della Commissione che è riuscita a trovare una strada condivisa su un tema, quello del salario minimo, molto delicato per il Canton Ticino e che non sempre, ha detto, viene compreso al di là delle Alpi.
Il salario minimo tocca del resto aspetti molto concreti, le condizioni salariali, il potere d'acquisto, la competitività delle imprese e più in generale l'equilibrio del nostro mercato del lavoro. Il merito del lavoro commissionale e del rapporto presentato è quello di aver cercato un equilibrio, di aver fatto una sintesi in fondo fra tutti questi aspetti. Un equilibrio tra l'esigenza di rafforzare la tutela salariale e quella di mantenere un impianto sostenibile e applicabile. Un equilibrio tra obiettivi sociali chiari e la necessità di costruire una norma che possa reggere anche nella pratica.
Si calcola che a regime saranno 23.000 le persone che vedranno aumentare lo stipendio lordo, tra cui 8.000 residenti. Con il compromesso si è anche deciso che il salario minimo cantonale prevale sui contratti collettivi di lavoro. Ma sullo sfondo resta un punto di domanda. Le Camere federali potrebbero decidere proprio il contrario. Gli Stati lo hanno già fatto, vedremo come deciderà il Consiglio nazionale.
Il Gran Consiglio ticinese non discuterà in questa sessione se togliere o meno la misura entrata in vigore inizio mese sulle cure a domicilio che obbliga i pazienti a partecipare ai costi. La richiesta di inserire il tema all'ordine del giorno non ha ottenuto la necessaria quota di voti. Un fronte progressista molto agguerrito che si è battuto per stralciare la misura nulla ha potuto contro Partito Liberale Radicale, Centro, UDC che ritenevano, fra le altre cose, di avere bisogno qualche dato per valutare l'efficacia dell'impatto sulla misura. Sentiamo la posizione del socialista Ivo Duris e a seguire quella di Maurizio Augustoni del Centro.
Noi non siamo contrari a discutere il finanziamento delle cure a domicilio. Sappiamo che i costi crescono, fermi restando che la colpevolizzare il paziente non è la soluzione. Ma questa misura è ingiusta perché colpisce i più fragili, inefficace, non riduce i costi ed è iniqua perché crea una medicina a due velocità.
Abbiamo anche avuto delle audizioni in commissione della gestione da parte del Consiglio di Stato, dove ci è stato confermato che la stragrande maggioranza della partecipazione al costo sarà di 5 franchi al giorno. Ci è stato confermato che le persone che sono in assistenza avranno coperta questa spesa. Ci è stato confermato che se durante l'applicazione dell'attuale regolamento emergeranno delle distorsioni, si interverrà, nessuno verrà lasciato indietro.
RG24, ora le cronache sportive con Omar Michel.
Sì, ben ritrovati, e partiamo dall'hockey su ghiaccio, dove la finale dei playoff è sull'1-1 con l'immediato controbreak fuori casa trovato dal Davos, che ha battuto 3-1 in gara 2 il Friburgo. Davos è partito subito forte con Kessler ed Albeck a segno in un centinaio di secondi tra il secondo ed il quarto minuto, Gotteron che si è rifatto sotto con Seiler e poi sempre in un pirotecnico primo periodo nuovo e definitivo a lungo grigionese con Frick in power play. Dunque serie della finale sull'1-1, gara 3 si disputerà mercoledì in quella di Davos. Intanto a Ginevra c'è aria di repulisti, Ville Peltonen ed il suo staff non faranno parte della panchina ginevrina della prossima stagione, da tempo assegnata al tecnico della Svezia Sam Allan. Siamo alla calcio, 33esima giornata di Serie A, è finito 1-1 lo spareggio retrocessione Lecce-Fiorentina, e allora 5 giornate dal termine, Fiorentina 36 punti, Cagliari 33, Cremonese e Lecce quest'ultimo terzultimo con 28 punti, mentre sono oramai condannate Verona e Pisa con 18. Gheorghe Agi intanto è il nuovo tecnico della Romania, contratto di 4 anni per l'ex Maradona dei Carpazi, che punterà a qualificare la propria selezione per l'Europeo 2028 ed il Mondiale 2030. I tennisti Carlos Alcaraz e Arina Sabalenka sono stati nominati per la prima volta nella loro carriera sportivo e sportiva dell'anno alla cerimonia di premiazione Laureus a Madrid. Il premio per la squadra dell'anno andato al Paris Saint-Germain. Segnalò infine che il campione del mondo inglese di Formula 1, Lando Norris, è stato insignito rivelazione dell'anno.
Grazie e buonanotte a Omar Meschal. Prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, martedì 21 aprile, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli e, soprattutto nel sottoceneri, possibili rovesci isolati. Nelle vallate sudalpine, tendenza a favonio moderato da nord. Le temperature saranno comprese a sud tra 9 e 21 gradi, a nord tra 5 e 19. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Fabio Bosia in regia tecnica, a voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.